Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 27 giugno 2024. Iniziamo allora, come di consueto, la trasmissione in diretta che riguarda tematiche alimentari, consultando all'inizio i richiami, tutte notizie che trovo dal sito ilfattoalimentare.it. Poi ci saranno alcune novità in trasmissione, ma ne parleremo dopo. Allora, un primo richiamo: la catena di discount Ins Mercato ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore degli utensili da cucina assortiti a marchio Alpina per possibile rilascio di ammine aromatiche primarie in quantità superiore rispetto a quanto consentito dai termini di legge. I prodotti interessati sono schiumarola, mestolo, paletta e servi spaghetti. Non è chiaro se gli utensili siano venduti in set o separatamente. Comunque, utensili da cucina assortiti a marchio Alpina. Secondo richiamo, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell'operatore di due lotti di biscotti Banoffee Dry Cake Rush. Per presenza dell'allergene uovo non dichiarato sull'etichetta italiana per un errore di etichettatura. Il prodotto in questione ha il termine minimo di conservazione 13 ottobre 25 oppure 29 ottobre 25 a seconda del numero dei lotti, quindi due lotti di biscotti Banoffee Dry Cake Rusk. Poi, ulteriore richiamo. Il Ministero della Salute e i supermercati Bennett, Esselunga e Coop hanno segnalato il richiamo volontario di alcuni lotti dell'integratore alimentare Ensure Advance Vegetale, gusto mandorla, in polvere, dell'azienda farmaceutica Abbott. La causa del ritiro è la possibile presenza di tracce di proteine del latte non dichiarate in etichetta. Quindi integratore alimentare, Ensure Advance Vegetale gusto mandorla in polvere dell'azienda farmaceutica Abbott. Ulteriore richiamo. Sapete, è entrata nel mercato la Nutella gelato in coppetta. C'è subito un primo richiamo. Il Ministero della Salute e i supermercati Deco hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di Nutella Ice Cream Pot a marchio Ferrero. La ragione indicata sull'avviso di richiamo è l'assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana. La data di scadenza è il 5 settembre 2025. Il prodotto è prodotto all'estero, si sono dimenticati di mettere, quando lo vendono in Italia, anche la dicitura in italiano. Vabbè. Poi, un lotto, altro richiamo, è un lotto di cosce di rana Yoga Style. Scusate un attimo, del 13-15, Yoga Style 13-15 a marchio Epic. Il motivo indicato è la mancanza dell'indicazione degli allergeni nell'etichetta in italiano. La lista è comunque presente in altre lingue, però non essendoci l'italiano qui è illegale per legge che venga venduta, perché non tutti sappiamo tutte le altre lingue. La data di scadenza di questo lotto di cosce di rana Yoga Style 13-15 è il 31 dicembre 2025. C'è un altro richiamo, un lotto di gambero rosa dell'Adriatico, con lime, zenzero e filetto di peperoncino, a marchio Le ricette di Monia e Lorena. Il motivo del richiamo è la presenza di allergeni, pesce, non dichiarati in etichetta. Data di scadenza 26 luglio 2024. Anzi, è già, sì, luglio, quindi il mese prossimo. Basta. Poi c'è un ultimo richiamo. Andiamo a vedere se è uno solo, se sono più di uno. No, è uno. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell'operatore di un lotto di prodotti dolciari da forno, ventaglini di pasta sfoglia, a marchio Dolciando, di Eurospin, perché nelle confezioni del prodotto sono presenti margheritine albicocca invece che i ventaglini, quindi hanno sbagliato il prodotto in scatolato. Di conseguenza sono presenti allergeni non dichiarati in etichetta, uovo, latte e frutta a guscio. Quindi l'etichetta era per i ventaglini, invece dentro ci sono le margheritine albicocca. Termine minimo di conservazione 15 febbraio 2025. E qui finiamo con i richiami. Vado adesso a prendere due articoli che riguardano nello specifico i cibi ultraprocessati. Hanno date di inserimento nei siti dove li ho trovati diverse. Il primo che vi leggerò è l'ho trovato sul sito l'indipendente.online, settore consumo critico, in data 18 giugno, e un altro invece è sul sito ilfattoalimentare.it, in data 11 giugno 2024. Ma questo mi porterà poi a darvi notizia di due libri che ho portato con me e dei quali vi darò atto del contenuto. Passo allora al primo articolo, quello sui cibi ultraprocessati, che ho trovato sul sito l'Indipendente Online settore consumo critico. L'articolo è a firma di Stefano Baudino, lo leggo solo in parte. I cibi ultraprocessati causano centinaia di migliaia di morti ogni anno in Europa. Nello specifico, il consumo eccessivo di carne lavorata, bevande zuccherate e cibi grassi e salati provoca infatti annualmente nel nostro continente circa 390.000 decessi. Qui tenete conto di una cosa, che è una premessa abbastanza singolare. In questi articoli che troverete, dei quali vi do atto, ci sono notizie che riguardano i componenti del cibo ultraprocessato, quindi lo zucchero, il grasso e il sale in eccesso. Sembra che la causa dei decessi sia dovuta alla qualità dei componenti. Dopo vedremo che ci sono parecchie perplessità su questo ed è un po' un punto di contendere sulla faccenda. Torno all'articolo. Si tratta di numeri che lo mettono poco dietro gli altri fattori di morte legati al consumo, ovvero il tabacco, oltre 1 milione di morti, e l'alcol, 420.000. Per questo motivo l'OMS si è spinta a chiedere che i cibi ultraprocessati vengano trattati nelle politiche sanitarie pubbliche, alla stregua di questi ultimi, quindi alla stregua di tabacco e alcol. Delineando tali dati, un nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti evidenziato come i problemi di salute e i decessi prematuri riconducibili a questi settori stiano enormemente crescendo, anche e soprattutto a causa di tecniche di marketing ingannevole attuate al fine di influenzare interi sistemi, da quello sanitario a quello politico, da quello economico a quello mediatico, per interessi squisitamente commerciali. In tutto, come attestato nel report dell'OMS, sono ben 2,7 milioni le persone che ogni anno muoiono in Europa, circa un quarto di tutta la mortalità, a causa di cibi ultraprocessati, alcol, tabacco e combustibili fossili. I dati degli ultimi anni hanno dimostrato che nel nostro continente un decesso su 5 attribuito a malattie cardiovascolari e cancro è stato il risultato di abitudini alimentari malsane. L'OMS ha dunque reagito sollecitando gli stati ad applicare norme più severe sulla commercializzazione di prodotti insalubri, ma anche sulle pratiche monopolistiche e l'attività di lobbying che stanno alla base della loro proliferazione. La ricerca ha infatti messo in luce il peso delle politiche ingannevoli di lobby e portatori di interessi per celare i rischi legati a questi prodotti agli occhi dei consumatori e spingere i governi a non intervenire. Un ostacolo importante che causa ritardi nell'attuazione delle politiche e delle normative relative alle malattie non trasmissibili è l'influenza delle grandi industrie commerciali, si legge nel rapporto, che spiega che, a causa dell'enorme impatto che le entità commerciali hanno sul mercato globale e sulla politica, la loro influenza sulla vita delle persone è immensa. Infatti, non sono solo i prodotti che queste industrie producono, promuovono e vendono, ma anche i loro meccanismi di generazione di profitto che possono avere un impatto negativo sulla salute delle persone. Il rapporto offre uno spaccato sulle tattiche utilizzate dall'industria, tra cui il lobbismo politico e la diffusione di false informazioni nei media, nonché una serie di pratiche finanziarie dannose e strategie di marketing mirate dirette a bambini e giovani. Proprio la mancata regolamentazione di tali pratiche ha consentito all'influenza commerciale di crescere, perpetuando i danni alla salute causati dall'industria e in particolare il peso delle malattie non trasmissibili. Questo in parte è l'articolo di Stefano Baudino sull'Indipendente Online Settore Consumo Critico, data 18 giugno 2024. Vado invece al Fatto Alimentare, in data 11 giugno 2024, per parlare sempre di ultraprocessati e di tasse relative. L'articolo è di Giulia Crepaldi. Questo riguarda il libro del quale volevo parlarvi. Eccolo qua. Agnese Codignola ci dice: alimenti ultraprocessati e cibo spazzatura, da molti governi arriva una svolta verso tassazioni penalizzanti. Il 1 novembre del 2023 in Colombia è entrata in vigore una legge considerata una prima mondiale e per questo osservata speciale da molte altre nazioni, quella sul cibo spazzatura, sullo junk food. Il paese, che ha uno dei tassi di obesità più elevati al mondo, ha deciso di introdurre una tassazione del 10%, che nel 2024 è salita al 15% e arriverà al 20% nel 2025. I prodotti che ricadono nel regime tassato non sono quelli definiti ultraprocessati secondo i classici criteri NOVA. Ecco, entriamo in contatto con questo termine NOVA, che è un termine di classificazione degli alimenti, tra alimenti sani, chiamiamoli così, o assolutamente non processati, e alimenti o alimenti veri e alimenti ultraprocessati. Sono quattro categorie. Ma dice, i prodotti che ricadono nel regime tassato non vengono classificati secondo il criterio NOVA, ma quelli considerati cibo spazzatura, e cioè quelli che contengono uno o più milligrammi di sodio per ogni caloria o 300 o più milligrammi di sodio ogni 100 grammi di prodotto, e poi un quantitativo di zuccheri aggiunti e di grassi saturi uguale o superiore al 10% delle calorie. Anche qui vedete, è sulla qualità degli alimenti che si va a parare, poi vedremo il problema. In pratica, tra i più colpiti vi sono le bevande zuccherate, come quelle a base di latte aromatizzato, i piatti pronti con carne e salse, le caramelle e simili, i prodotti da forno industriali, i cereali da colazione, gli snack, la frutta sciroppata e le verdure cucinate industrialmente con aggiunta di sali, grassi e zuccheri. Sono invece esclusi i piatti tradizionali, anche se in diversi casi hanno composizioni che ricadrebbero pienamente nelle definizioni. Per esempio il tipico dulce de leche con latte condensato caramellato e molti salumi pieni di grassi e sale. Inoltre non sono tassate le acque minerali, i succhi di frutta al 100% senza aggiunte e i latti di formula per l'infanzia. A pochi mesi di distanza però i risultati già si vedono. Secondo il sito Food Navigator, che riprende i dati della società di analisi di mercato Kantar World Panel, negli ultimi due mesi del 2023 i consumatori colombiani hanno speso il 14% in cibo spazzatura in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, proprio perché hanno risentito dell'aumento dei prezzi causato dalla tassa. Quindi hanno continuato a comperarli anche se avevano una tassa maggiore, quindi hanno speso di più. Per alimenti di altro tipo, quelli più sani, l'incremento sull'anno precedente è stato del 9%, comunque qualcosa è stato venduto in più anche nei migliori. Per lo stesso motivo, però, hanno anche diminuito gli acquisti dei prodotti peggiori del 5% rispetto al 2021, con picchi del 20% in meno per alcune categorie, tra le quali i tè freddi, i latti aromatizzati e il cioccolato. Si è osservata, qui è un'altra bella notiziola, si è osservata poi una migrazione dei consumatori verso le marche più economiche, che infatti hanno aumentato le vendite dell'1%. Nel tentativo di trovare gli stessi prodotti spazzatura, a prezzi più convenienti. Quindi vogliono mangiare spazzatura, ma la cercano economica. Se aumenta con la tassa, comprano un'altra roba, la comprano dove costa meno. Ma ciò che emerge comunque è che l'impatto della tassa è stato visibile e che oggi chi compra lo fa tenendo ben presente il prezzo. Uno degli effetti paradossali che saranno studiati è che l'aumento potrebbe convincere alcune persone a sottrarre denaro agli acquisti di frutta, verdura e cibo sano per continuare a comprare cibo spazzatura, ma si spera che si tratti nel caso di una minoranza di accaniti consumatori. E in Europa diversi paesi nel mondo fanno esplicito riferimento agli alimenti ultraprocessati nelle loro linee guida alimentari. Tra questi vi sono il Brasile, l'Ecuador, Israele, le Maldive, l'Uruguay, il Perù, la Francia e il Belgio. Quest'ultimo, in un documento del governo, scrive per esempio che gli ultraprocessati non devono sostituire gli alimenti di base, mentre in uno francese si legge che il consumo dovrebbe essere limitato. Altri, come il Portogallo, che parla di alimenti non sani, vi fanno riferimento indirettamente. Ancora più cauto è il Regno Unito, non del tutto convinto del fatto che la definizione di ultraprocessati sia adeguata. Comprenderebbe anche alimenti non malsani, e questo è un po' il fulcro della questione di cui vi parlavo, e che le prove delle conseguenze negative sulla salute siano certe. Questo invece è una balla. Al tempo stesso, tuttavia, alcuni dei suoi rappresentanti propongono leggi per il bando totale delle pubblicità del cibo spazzatura e per l'apposizione di etichette con specifiche segnalazioni di rischi per la salute. Per quanto riguarda gli europei, un recente sondaggio ha indicato che i cittadini in media pensano che gli ultraprocessati siano dannosi per la salute e l'ambiente, ma anche che sono confusi sul reale significato del termine. C'è quindi molto lavoro da fare a livello di informazione. Per quanto riguarda la tassazione, invece, un altro studio uscito in queste ore conferma che funziona, anche quando riguarda solo le bevande zuccherate, ed è, cioè, una soda tax. Anche in questo caso i dati sono particolarmente interessanti, perché arrivano da una delle prime città degli Stati Uniti d'America ad aver introdotto una soda tax nel 2014. Seattle, nella quale è già stato ampiamente dimostrato un calo di vendite di soda da quel momento in poi. Ma che cosa è successo agli abitanti e soprattutto ai bambini dopo che i consumi sono diminuiti? Per scoprirlo, i pediatri e i nutrizionisti della University of Washington, della stessa città, hanno analizzato i dati di due coorti di circa 6.300 bambini e adolescenti totali, di età compresa tra i 2 e i 18 anni al momento dell'inizio delle misurazioni, tra il 2014 e il 2019, tutti residenti stabilmente in città o in tre contee confinanti e per i quali era disponibile almeno una misurazione del peso all'anno tra il 2015 e il 2019. Il parametro valutato è stato quello oggi considerato più adatto alla misurazione di bambini e adolescenti, e cioè l'indice di massa corporeo chiamato 95, perché relativo al 95esimo percentile di crescita, e il risultato non ha lasciato dubbi. Come illustrato su Yama Network Open, i bambini età media 7 e 7 anni, residenti a Seattle, hanno avuto una diminuzione del BMI 95 di 0,9 punti rispetto a quelli delle zone confinanti, nelle quali non è in vigore alcuna soda tax, e lo stesso si vede nei singoli, considerando il peso prima e dopo l'arrivo della tassa. Anche se si tratta di un calo ponderale di entità lieve, il risultato conferma che le soda tax funzionano e che le persone non compensano quanto non acquistato con altre bevande altrettanto dannose, probabilmente anche per effetto di una maggiore consapevolezza. In Italia il sito DORS dell'ALS 3 di Torino, tra gli altri, propone un aggiornamento sul tema a ulteriore supporto di una legge che nel nostro paese è appena stata rinviata per l'ennesima volta, nonostante l'evidenza ormai incontestabile della sua efficacia e nonostante un bambino italiano su tre sia ormai in sovrappeso o già obeso. E qui sappiamo bene da che parte stanno i nostri governanti, le leggi che servirebbero alla salute pubblica, sempre rimandate a più tardi, sempre più tardi per l'interesse dei produttori di queste schifezze. Allora, letti questi due articoli, passo allora a, sono intanto le 12:28, a dirvi qualcosa di questi due libri che già avevo preso in considerazione quando ho fatto spazio informazione martedì per darne i titoli. Ma oggi, oltre a dare i titoli, li tratto un po' più ampiamente, anche nello stile di Radio Cooperativa, che a quanto pare ha nel suo dettato, diciamo, istitutivo di fare informazione e cultura. Quindi faremo informazione. Un primo libro riguarda proprio i cibi ultraprocessati. Questo libro, che costa 18,90 euro, 19 euro, un bel libro corposo di circa 350 pagine, è edito dalla Vallardi. Il titolo è Cibi ultraprocessati. Ha come sottotitolo Come riconoscere ed evitare gli insospettabili nemici della nostra salute. Comunque basta il titolo Cibi ultraprocessati e il suo autore è Chris Van Tulleken. Chris Van Tulleken è un medico, divulgatore scientifico, docente e presentatore televisivo inglese. È interessante, ne leggo un po' la biografia, quello che è in terza di copertina, perché si dice che lavora presso lo Hospital for Tropical Disease di Londra. Ha studiato a Oxford e ha condotto in virologia molecolare e ha un dottorato in virologia molecolare dello University College di Londra, dove insegna. Le sue ricerche analizzano gli effetti dei prodotti delle multinazionali sulla salute umana, con speciale riguardo all'alimentazione infantile. A questo proposito collabora con l'UNICEF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha vinto due premi BAFTA per i suoi programmi scientifici sulla BBC, vive a Londra con moglie e tre figli. Devo dire, ho comperato da pochissimo questo libro, lo sto leggendo avidamente. È un bravissimo comunicatore e una tra le cose che dice se voi leggete questo libro per non mangiare i cibi ultraprocessati, lasciate perdere di leggerlo. Quindi non ha alcuna intenzione di fare divieti. Cosa che mi ha molto piacevolmente sorpreso, perché era una cosa che io facevo sempre, dicevo sempre, quando insegnavo alle dietiste. Non si fanno mai divieti su nulla. La cosa importante per le persone è di dare le informazioni più corrette. Ognuno è responsabile della propria salute. Naturalmente, se è un discorso, uno fuma, in presenza di altre persone che non fumano, gli deve essere vietato di farlo. Se una persona mangia male per suo conto, sono cavoli suoi. Non posso legare una persona a un termosifone e dirgli «tu questo non lo mangi, te lo impedisco». Mangialo! Però io devo darti come tecnico, competente in una materia, le informazioni che ti siano utili per capire che se mangi così ti ammali e vai in malora la tua salute. Per il resto, la tua vita è tua. Questo vale in tutti i campi. Quindi niente divieti. Che cosa fa allora Chris Van Tulleken con questo libro? Si è messo, era molto scettico all'inizio sul problema degli ultraprocessati. Poi ha letto altri due articoli, uno è di un certo Monteiro, che è l'ideatore assieme ad un suo gruppo del famoso sistema NOVA di classificazione dei cibi, dai cibi non ultraprocessati sino agli ultraprocessati, le quattro categorie, e questo sistema ha cominciato a interessarlo, a stimolarlo, tanto che lui ha proposto ad una equipe ospedaliera con persone che conosceva di mettersi lui in prima persona come soggetto da studiare. Per fare questo ha preso per 4 settimane, ha cercato di mangiare senza alcun cibo ultraprocessato. Dice che è stata un'impresa difficilissima, perché noi non ci rendiamo conto di quanti sono, e anche se ci sembrano cibi assolutamente sani, sono ultraprocessati. Finite quelle 4 settimane, si è fatto fare tutto un check-up di esami e ha cominciato a mangiare per 4 altre settimane con una dieta di almeno, con almeno l'80% di cibi ultraprocessati. Molto più gratificante, cibi più buoni, che si facevano mangiare di più e così via. Poi è andato a vedere i risultati del secondo check-up che ha fatto dopo questo percorso. È interessante, bisogna leggere il libro, è molto lungo, ho molta difficoltà a sintetizzarlo. Il grosso problema che divide e che crea molte perplessità in chi contesta e in chi invece è d'accordo sulle definizioni dei cibi ultraprocessati è che i cibi ultraprocessati non sono problematici per i componenti del cibo. Potrebbero essere fatti da cibi, da componenti alimentari assolutamente sane. Il grosso problema è la loro preparazione industriale. Tutti i processi che vanno ad influenzare la preparazione finale di un cibo concorrono a renderlo ultraprocessato e sono quei processi che, alterando determinate caratteristiche del cibo, portano a problemi di obesità e di salute negativa. È molto interessante questa cosa perché ci crea molti problemi nell'andare a valutare i cibi ultraprocessati, quali sono, dove sono, come li troviamo, come li identifichiamo e così via. Questo libro, cercherò di leggerlo tutto, sarebbe bello, vorrei leggerlo quasi in progetto memoria. Progetto memoria, sapete che io di giovedì faccio progetto memoria, di solito tratto cose politiche, ma non solo. Ho inteso di portare avanti il discorso di progetto memoria. All'inizio era un discorso legato solo alla resistenza italiana e quindi a temi resistenziali, nato giustamente quando è stato il 50° della liberazione. In radio abbiamo cominciato a fare sta roba ed è andata avanti nel tempo in eterno ed è ancora attiva. Ma ho cambiato lo stile di lettura. Non leggo più libri della memoria, ma libri che dovrebbero essere messi in memoria. Quindi tipologie di libri molto diversi, che la gente dovrebbe ricordare e avere il desiderio di porre nella propria biblioteca. Ecco, questo è un libro, Cibi ultraprocessati della Vallardi di Chris Van Tulleken, che io consiglio vivamente a tutti voi di comprare e di mettere in biblioteca. Il secondo libro che invece condividerò con voi, e questa occasione di condividerlo in parte a puntate durante questa trasmissione, è un libro che è titolato I Magnifici Venti per le tue difese. Tutti i cibi che potenziano il sistema immunitario. È edito da Sonzogno. L'autore è Enzo Spisni e il suo prezzo di copertina è 16 euro. È un libricino. Interessante anche in questo caso la figura di Enzo Spisni, l'autore. Se voi avete memoria, quando io leggo articoli tratti da ilfattoalimentare.it, in molti casi viene chiesto il parere proprio di Enzo Spisni, perché è un esperto di alimentazione che si interessa a livello sperimentale di questi temi. Leggo dalla terza di copertina: Enzo Spisni, esperto a tutto campo di nutrizione e infiammazione, dirige il laboratorio di fisiologia traslazionale e nutrizione all'Università di Bologna, dove è professore associato. Dal 2008 collabora a studi specialistici sulle interazioni tra i nutrienti e la fisiologia del tratto gastrointestinale, che coinvolgono primariamente l'immunità. È autore di oltre 80 pubblicazioni su importanti riviste scientifiche internazionali. Dal 2015 è amministratore delegato di Targeting Gut Disease, una startup che nel luglio 2020 ha vinto un progetto europeo per contrastare con la dieta la pandemia da SARS-CoV-2, da Covid. Ora, perché questo libro lo ritengo particolarmente interessante? Perché l'idea di base di Enzo Spisni è: noi possiamo contrastare le malattie infettive, nello specifico è stato interessato da questo progetto di ricerca che riguardava il Covid, solo se abbiamo un sistema di difesa immunitario al massimo della sua efficienza. Il sistema immunitario al massimo dell'efficienza dipende anche dal benessere del nostro microbiota intestinale, cioè dei microorganismi che sono dentro all'interno del nostro organismo, dell'intestino. La loro potenzialità, la loro reciproca presenza come batteri favorevoli, batteri patogeni e così via, in questa continua, eterna, finché siamo vivi, competizione tra loro, ci porta ad avere un sistema immunitario più o meno efficiente. La migliore efficienza significa che se ci ammaliamo di Covid, il Covid avrà un percorso più blando. Se il sistema immunitario fa schifo, il Covid prevarrà fino a farci crepare. Questo è in sintesi estrema. Che cosa dice di bello questo libro di Enzo Spisni? Elenca 20 alimenti che sono gli alimenti che non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione per rendere quanto più possibile efficace ed efficiente il nostro sistema immunitario, per dare forza ai nostri soldati, alle nostre difese. C'è una cosa oltretutto molto interessante, perché nel momento in cui le nostre difese sono aggredite da agenti patogeni esterni attivano delle difese per poterli aggredire. A volte sono così efficienti nella loro produzione di armi, chiamiamole così in termini molto semplici, che ne producono così tante che vanno ad ammazzare anche i microrganismi buoni, quindi con un effetto controproducente. Quindi noi dobbiamo potenziare il sistema immunitario in modo che funzioni al massimo, ma anche che non funzioni troppo bene. Dobbiamo calmierarlo. È tutto un equilibrio così delicato che, capite, ci sono studi ormai molteplici che vanno a capire qual è l'influenza del nostro microbiota intestinale e di come dobbiamo curarlo. Ora ecco che Spisni ci dà indicazione di quali sono i 20 alimenti che devono essere assunti perché tutto funzioni al meglio. Questi li condivido con voi in questa trasmissione. Comincio oggi, ma andremo avanti anche nelle prossime puntate. Quindi salto tutta una premessa che fa Spisni sulla spiegazione delle cose. Una premessa che una certa parte del libro, nella quale parla direttamente di vitamine e di minerali, andando a catalogare per vitamina e per minerale quali sono le sue funzioni all'interno dell'organismo, se abbiamo la possibilità di averli autoprodotti con il nostro corpo, se dobbiamo introdurli con l'alimentazione, che cosa capita se sono pochi come quantità, che cosa capita se abbiamo un eccesso di assunzione. A volte integrare con integratori super pieni di cose, invece di avere un effetto positivo, andiamo in peggio. Quindi tutto dipende, anche in questo libro come in quello dei cibi ultraprocessati, cercate prima di tutto di avere conoscenza. Informiamoci. Passo quindi all'articolo quinto del libro di Spisni. Ricordo i magnifici 20 per le tue difese, edito da Sonzogno, e vi leggo intanto quali sono questi 20 alimenti che non dovremmo mai lasciare al di fuori della nostra tavola. Li ripeterò ogni volta che inizio la trasmissione. La mia intenzione era di prenderne uno o due per ogni trasmissione di questo di cosa c'è in tavola e leggerli, ma all'inizio di tutto, ogni volta, darò i nomi di questi 20 magnifici, in modo che ce li teniamo bene a mente. Dice Spisni allora: la sana nutrizione non può prescindere dalla grande varietà del cibo che mangiamo, perché il nostro intestino, in gran parte, funziona ancora esattamente come quello dei primi Homo sapiens comparsi sulla Terra, che sopravvivevano cibandosi di centinaia di specie vegetali diverse e impegnandosi a scoprirne ogni giorno di nuove. Per sostenere il sistema immunitario, quindi, dovremmo privilegiare frutta e verdura, cercando di non fissarci sui pomodori se ci piacciono molto ciliegini e cuori di bue, o sulle prugne se siamo fan di Regina Claudia e Goccia d'Oro. Quindi variare. Certo, non possiamo fare la spesa tutti i giorni e variarla completamente ad ogni pasto. Dobbiamo però tenere a mente che i magnifici 20 potrebbero avere una marcia in più e dovrebbero essere presenti con una ragionevole alternanza sulla nostra tavola. In questa ventina di doni della natura troviamo tutti gli immunonutrienti necessari al nostro esercito difensivo e molto altro. La frutta fresca fa la parte del leone, come del resto nell'alimentazione dei primi sapiens. Ho sempre trovato strano che abbia un ruolo marginale nelle moderne e insensate paleodiete che si trovano su internet e propongono carni di ogni tipo in grande quantità. Sapete che c'è gente che fa diete dove si mangia solo carne, perché i cavernicoli erano carnivori. È una balla anche questa. Dice giustamente Spisni, se un uomo preistorico incappava in un albero carico di prugne o ciliegie selvatiche, di certo ne faceva una scorpacciata. Ed è provato che anche le scimmie antropomorfe da cui discendiamo avevano una dieta estremamente ricca di frutta. E adesso andiamo a prendere i 20 magnifici. Per quanto riguarda la frutta, ce ne sono 6 e sono arance, banane, frutti di bosco, limone, melagrana e uva nera. Poi ci sono dei bulbi e degli ortaggi. Sono 4 e sono precisamente carote, cicorie, cipolle e spinaci. Per quanto riguarda i cereali e i legumi, avena e soia. Poi c'è altri alleati sono come frutta secca le noci, l'olio extravergine di oliva e il pesce azzurro. C'è anche una spezia, il curry. C'è un cibo fermentato, il kefir, e una bevanda, il tè verde. Gli ultimi 2 magnifici sono il cioccolato fondente e il miele. Questi sono i 20. Li ripeto in velocità: arance, banane, frutti di bosco, limone, melagrana, uva nera, carote, cicorie, cipolle, spinaci, avena, soia, noci, olio extravergine di oliva, pesce azzurro, curry, kefir, tè verde, cioccolato fondente e miele. Adesso Spisni li prende uno alla volta e di ognuno parla compiutamente. Non li prende nell'ordine con cui li aveva elencati. Io oggi vorrei portare alla vostra attenzione, sono ormai già le 12:49, le arance. Non so se riesco a fare anche i limoni, vediamo. Stupisce un po', dice non stupitevi, dice Sismi, che io metta tra i magnifici sia le arance sia i limoni, che sono entrambi agrumi. Sembra un controsenso, quando c'è l'uno cosa serve l'altro? No, sono completamente diversi l'uno dall'altro per i loro effetti. Allora intanto vado a leggervi quanto dice Spisni per le arance. L'arancia è la prima dei cibi magnifici non solo in ordine alfabetico, ma perché con un paio di tarocco o di navel al giorno si riesce a raggiungere una quantità sufficiente di vitamina C, oltre che di vitamina A, folati, quindi vitamina B9, magnesio e potassio. Come ho detto prima, la singolarità di questi componenti, sia le vitamine che i minerali, sono in un'altra parte del libro, ove si dà atto della loro importanza. Ma qui vengono solo citati e basta. Dovremmo già sapere la loro presenza, che cosa comporta di positivo nel nostro organismo. Tutti ingredienti fondamentali per il sistema immunitario. e poco cambia se si mangiano gli spicchi o se si opta per una rinfrescante spremuta. L'importante è che sia di arancia al 100% e non una bibita che di frutto ne contiene pochissimo, e nemmeno un succo industriale ottenuto dal concentrato. L'unico accorgimento, se si sceglie l'arancia in bicchiere, è quello di berla subito, appena spremuta, senza aspettare che la vitamina C e altri componenti si ossidino e perdano efficacia. Quindi bisogna berla subito, o mangi lo spicchio, oppure spremi e bevi subito. Secondo uno studio pubblicato sul Nutrition Journal, il consumo regolare giornaliero di un paio di arance o di 150 ml di spremuta è in grado di contrastare la crescita del tessuto adiposo, quindi del grasso corporeo, che è responsabile, quando in eccesso, di attirare cellule del sistema immunitario e impegnarle in una battaglia inutile. Qui faccio una piccola premessa. Quando nel nostro organismo c'è molta massa grassa, le cellule grasse sono un diversivo per il sistema immunitario. Al sistema immunitario arriva l'informazione che quelli sono dei nemici. E quindi il sistema immunitario parte all'attacco delle cellule adipose, lasciando magari perdere i patogeni più importanti. Per questo essere con una massa grassa troppo elevata ci porta a qualcosa di negativo. Distraiamo il nostro sistema immunitario. Cosa che si è verificata, se ricordate, che le persone obese avevano più problemi di gravità di Covid, perché il sistema immunitario non sapeva più contro chi andare a parare. Vabbè, lasciamo perdere. Torno all'articolo. Anche la buccia, che in genere viene scartata, ha proprietà importanti per il sistema immunitario. Contiene infatti fitocomposti della famiglia dei flavonoidi, sostanze chimiche che di fatto sono parte di una sorta di sistema immunitario delle specie vegetali, con molecole capaci di agire a concentrazioni relativamente basse. Sì, se abbiamo un sistema immunitario noi come esseri umani, anche le piante hanno le loro, e loro hanno i flavonoidi. Interessante in particolare l'attività di un flavonoide nascosto nella scorza dell'arancia e battezzato dagli scienziati Esperidina, in omaggio alle mitologiche ninfe custodi del giardino dei pomi d'oro, le Esperidi. L'Esperidina, in una recente indagine pubblicata su Nutrients, si è dimostrata capace di esercitare attività immunoregolatrici nell'intestino. L'immunoregolazione è quel meccanismo di cui vi parlavo prima, produci difese sì, ma non produrne proprio troppe in modo da attaccare anche gli amici. Tanto per essere... spero di essere chiaro. Con questo non voglio proporvi di mangiare le arance con la buccia. E sconsiglierei un consumo regolare di scorzette candite, squisite, ma non esattamente salutari perché affogate nello zucchero. Il suggerimento è invece quello di raccogliere la parte più esterna della buccia, con un pelapatate per esempio, e di utilizzarla per fare un decotto invernale dalle proprietà balsamiche e protettive per il sistema immunitario. L'unica accortezza è che le arance in questione devono essere necessariamente biologiche. È proprio sulla superficie esterna che si deposita la maggior quantità di pesticidi, come Ima Zalil e Tia Bendazzolo, che possono avere effetti negativi sul microbiota e di conseguenza sul sistema immunitario. Fate attenzione, perché a volte si trovano in vendita arance con il picciolo e con le foglie, magari con la scritta naturali. Questa dicitura non basta a garantire che non siano state trattate con additivi, e la presenza di foglie indica solo che non hanno subito la ceratura. È difficile spazzolare e lucidare il frutto mantenendo la foglia, ma non esclude che siano state cosparse di fungicidi e antiparassitari per migliorarne la conservazione. Preparare il decotto è molto semplice. Basta far bollire per alcuni minuti la buccia di un'arancia, lasciare raffreddare la bevanda e consumarla tiepida. Non bisogna esagerare, perché nella scorza sono presenti anche altre sostanze, chiamate terpeni, che a dosaggi molto alti possono provocare fenomeni di tossicità. Meglio limitarsi ad un decotto al giorno, fatto con la parte esterna della buccia di un solo frutto. Qui vedete una regola generalissima: mai eccedere con una cosa sola. Fare costantemente qualcosa di equilibrato ogni giorno, di mantenimento, senza eccessi e senza carenze. Questa è la migliore abitudine che dovremmo tutti avere. Un problema che possono causare le arance, soprattutto se mangiate quotidianamente, è quello dell'acidità di stomaco. Se si soffre di gastrite, è consigliabile rinunciare alle spremute e mangiare gli agrumi alla maniera siciliana, cioè durante i pasti in insalata, insieme a verdure che siano ben tollerate dallo stomaco, per esempio i finocchi. Così un'insalata di arance e finocchi condita con olive e un buon olio extravergine diventa un piatto facile da preparare e buono perfino per chi ha lo stomaco delicato. Invece il decotto non ha controindicazioni neppure per chi soffre di gastrite. Anzi, aggiungendo alla ricetta qualche fettina di radice fresca di zenzero, sempre biologico mi raccomando, la bevanda che ne risulta avrà perfino leggere proprietà antiacide. Un avvertimento importante: la stagione delle arance è limitata ai mesi invernali. Non cercateli in estate per nutrire il sistema immunitario, ma approfittatene quando sono di stagione. C'è una piccola scheda sulla stagionalità, vi leggo anche quella. Sono le 12, le 13 adesso, quindi dopo lascerò perdere i limoni e do la linea a voi naturalmente. Stagionalità e coltivazione biologica. Nel variare e nel farlo secondo natura, siamo agevolati anche dall'alternanza di mesi caldi e freddi. Sarebbe proprio sbagliata l'idea di mangiare per tutto l'anno certi prodotti vegetali soltanto perché classificati come magnifici in questo libro. Frutta e verdura coltivate fuori stagione possono subire in media dal doppio al triplo dei trattamenti chimici. Si dice che un'arancia in agosto è multiresiduale, cioè può presentare residui chimici di più pesticidi diversi, capaci di indurre disbiosi intestinale e con essa alterazioni della risposta immunitaria. Un grappolo d'uva in aprile, insomma, coltivato in un certo modo, rischia di trasformarsi da alimento magnifico a nemico del sistema immunitario. Frutta e verdura di stagione, invece, di solito hanno ricevuto meno trattamenti chimici e quindi sono da preferire. Personalmente, poi, scelgo i vegetali biologici, che sono privi di residui chimici. Oggi sono un po' più costosi e di nicchia, ma ricordiamoci che i nostri bisnonni mangiavano solo prodotti biologici, perché l'agricoltura che si praticava allora era quella e soltanto quella. Pesticidi e fertilizzanti, cari amici, sono stati inventati dopo dei nostri nonni. La linea passa a voi, care ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa, al consueto numero 049 880 90 20. Per inciso, ho fatto questa scelta di leggere il libro di Spisni in questa trasmissione Cosa c'è in tavola, perché è una trasmissione della quale faccio il podcast per Radio Cooperativa. Non l'ho sempre fatto con costanza, ma lo faccio di prassi. Cercherò naturalmente adesso di essere più costante, di metterlo in rete sul sito della radio. Basta andare, visita il nostro podcast www.radiocooperativa.org, podcast, sito nuovo, si va a vedere, si cerca trasmissioni, tavola, vengono fuori tutte le trasmissioni che faccio io, Cosa c'è in tavola, si sceglie per data, si può riascoltare oppure scaricarsela sul computer e ascoltarla quando si vuole a casa. È una cosa quindi utile per qualcuno che volesse avere, risentire le cose che dico lette da questo libro, per potersele tenere a mente. Questo è quanto dovevo dire oggi. Dalla prossima volta comincerò ancora con i limoni e andrò avanti così fino ad elencare tutti i magnifici 20 utili per il nostro sistema immunitario. Controllatina, telefono è a posto. Allora, non continuo più con questo argomento e passo a leggervi allora, come di consueto, argomenti che ho tratto da ilfattoalimentare.it, che mi ero messi in elenco. Ma c'è una telefonata. Pronto a Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Denis.
Ciao Denis.
Salute a te e a chi ascolta. Sai, ho sentito, sarà 15 giorni fa, circa una trasmissione della Radio 3 Scienza, perché quando non ascolto Radio Cooperativa, sempre mentre lavoro, se beh, o anche come adesso, mentre ho finito di mangiare, i principali produttori di arance non sono né la Sicilia, né l'Italia, o la Spagna, o i paesi, il Marocco, gli Stati Uniti e il Brasile. Gli Stati Uniti e il Brasile, solamente che c'è stata un problema di una malattia che ha colpito le piante e praticamente ha distrutto il 70% della produzione, quindi c'è stato un grande aumento dei costi, questo l'ho sentito, ripeto, 15 giorni fa a Radio 3 Scienza. Quello che all'inizio, quando parlavi dei cibi ultraprocessati e quello che consiglia di fare, o quello che ha fatto la Colombia, ha messo una tassa su questi cibi, su questa
cibo categoria, sì.
Comunque si va sempre a colpire i poveri. Non è che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è che dicano basta, non permettiamo più la produzione di queste schifezze, ci mettono sulle tasse. Quindi i poveracci che non hanno i soldi da cosa possono fare? È sempre la solita storia, è sempre la identica storia. Ci vengono a dire i cosiddetti esperti che mangiamo male, che ci procuriamo cibi che sono schifi, ma se la gente non ha i soldi, se non ha niente, perché il problema è sempre quello, il denaro e il valore del denaro. Ieri ho sentito la tua trasmissione e mi ha colpito un passaggio, quando dicevi che i contadini cacciati da un villaggio vicino al Libano, in Palestina, sì, in Galilea se non sbaglio, sì, questi qua cacciati via, nonostante sapessero quello che andavano a rischiare, e più delle volte succedeva, e cioè venivano uccisi, rientravano di nascosto nel loro villaggio per raccogliere la frutta che sennò sarebbe andata male.
Certo, certo.
Allora Francesco, vedi, il discorso è sempre lo solito. Il discorso è sempre il solito. Non si educano le persone a produrre ciò che poi consumeranno. Non si educano le persone a imparare attraverso il desiderio del loro piacere a coltivare questo desiderio e a soddisfare questo piacere, perché anche il cibo è una sorta di, come si può dire, soprattutto un piacere. Molti fanno un parallelo tra il sesso e il cibo, e non a caso. Quindi le persone, se fossero educate e non istruite, e imparassero a conoscere se stesse fin dal principio, imparassero a volersi bene fin dal principio, fin da piccoli, e non imparassero a, non venissero istruite a far soldi o a cercare di far soldi in qualsiasi maniera, perché alla fin fine i soldi non sono trasformabili in cibo. L'ho detto già un'altra volta, quando c'è, cioè, la massa di denaro che sta circolando è svariate volte il PIL mondiale, non è assolutamente trasformabile in cibo,
in beni materiali, sì sì,
e quel cibo non c'è, perché quel cibo non c'è, perché si può parlare di prodotti biologici, ma i prodotti biologici, per essere prodotti industrialmente, non è possibile, non è assolutamente possibile che non si usino dei fitofarmaci, dei pesticidi anche per loro, perché se no, mi diceva alcuni mesi fa un mastro birraio che lavorava in birreria per Avena, che adesso ha più di 80 anni, mi diceva, una volta la birra durava otto giorni, e quegli otto giorni doveva essere consumata, quindi non ne potevano produrre quantità immense. Perché? Perché per essere buona la birra, come qualsiasi altra cosa, non deve contenere conservanti, perché è innegabile che questo sistema ha bisogno dei pesticidi, dei conservanti.
Ma io ti contesto un po' questa cosa, perché io la birra me la facevo con lupolo, malto, e quando l'avevo imbottigliata, sì, sì, dopo la fermentazione, sì, mi durava tranquillamente.
Sì, ma lui mi diceva...
Non è che mettevo conservanti nella mia birra.
No, viene pastorizzata adesso.
No, ma io non pastorizzavo niente.
Ma questo qua mi ha detto che se non... ho capito, Francesco, ma la tua la bevi tu. Se devi produrre migliaia di ettolitri, non puoi, non la puoi, cioè questo me l'ha detto un mastro biraio.
Sì, sì, beh, io non vado a contestare, io parlo di mia esperienza
personale.
No, questo
me l'ha detto un mastro biraio che conosco da anni e che sicuramente mi ha detto, una volta la birra durava otto giorni.
Vabbè.
E quegli otto giorni doveva essere consumata, perché se no andava male. Adesso invece la metti in lattina, la puoi lasciare da anni. E come qualsiasi altra cosa, mi diceva un altro mio amico, poi metto giù, che i cacciatori hanno la l'usma, diciamo noi, di riempire il congelatore. Poi dopo magari 3-4 anni si accorgono che la carne che è dentro a 3-4 anni la regalano, la buttano via.
Ah, una schifezza! Non resiste più di tanto.
Sì, sì, no, ma appunto, ma voglio dire, questo è, ci hanno insegnato a accumulare, non a produrre, a autoprodurre e consumare e poi scambiare l'eccesso, come succedeva fino a qualche tempo fa.
Col baratto.
E tutto in funzione di che cosa? Funziona sempre del denaro.
Saluto.
Buona giornata.
Ciao, ciao Dennis. Sì, sì. Beh, l'autoconsumo, l'autoproduzione sarebbe per l'autoconsumo, e dopo se c'è qualcosa in eccesso, ma è tutta una contraddizione di termini. Comunque io la mia birra me la facevo tranquillamente con elementi naturali, e la mettevo in bottiglia, non mettevo conservanti, mi duravano parecchio fino a quando volevo berla, voglio dire, non lo so. Adesso non ho più tempo di farla. Pronto?
Pronto, buongiorno Francesco, Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso.
Ciao, buongiorno. Grazie infinite delle letture illuminanti, educative, interessantissime, veramente fantastico. La mia considerazione è sulla quantità di cibo prodotto, no? Cioè, aumenta tutto. Invece che imporre alle aziende grandi di non produrre veleni, come diceva il signor Dennis, li producono e ci mettiamo sopra le tasse che ricavano poi alla fine su chi? Il poveraccio che va a fare la spesa. Però diciamo, ho sentito un discorso di una persona che diceva, e secondo me non aveva tutti i torti, come mai? Cioè, aumentando la produzione chiaramente il prezzo sarebbe dovuto scendere. Ora, visto che in agricoltura con l'inserimento della chimica le produzioni sono anche decuplicate, ma la popolazione mondiale non è decuplicata, quindi di mangiare a rigor di logica dovrebbe essercene moltissimo per tutti, di fatto il prezzo avrebbe dovuto scendere, così non è. Ora, questo margine chi è che se l'è preso? Chi se lo sta prendendo? Sarebbe bello fare uscire i nomi, probabilmente sono sempre quei 3-4 nomi che in ogni tanto nomini, no? Il BlackRock,
certo.
E tutta
Monsanto, ma certo.
Di gentaglia, diciamo, che ormai sarebbe giusto, sarebbe arrivata l'ora di cominciare a fare i loro nomi tutti i giorni e farli entrare nella testa della gente, perché sono quelli che ci stanno rovinando l'esistenza. L'altra considerazione invece è la mia esperienza su quello che riguarda la Santa Birra, che a me piace tantissimo. Io, da quello che so io, magari mi correggerai se sbaglio, però in Germania non ci sono limiti alla scadenza della birra, quindi la birra può anche scadere domani. In Italia questo no. La legge prevede almeno 6 mesi di conservazione. Questo me l'hanno raccontato chi vendeva quando lavoravo nei bar, diciamo, ho fatto un periodo che lavoravo nei bar. Quindi per esportare la birra dalla Germania all'Italia bisogna metterci dentro i conservanti, che prima di tutto non sono dichiarati in etichetta come ingredienti. Seconda cosa, cambiano completamente e alterano il gusto della birra. Sì. Di fatto basta prendersi una birra che troviamo sulla corsia del supermercato italiano e prendere la stessa identica bottiglia presente però sulla corsia del supermercato tedesco e ci si accorge che una si beve acqua e l'altra si beve un'altra roba che è inclassificabile. Ultima considerazione, è vero che diciamo è messo anche in dubbio la scadenza della birra, cioè sì, io ho sentito dire sempre nell'ambito di chi vende la birra e dei distributori che in realtà la birra non ha una scadenza, se ben conservata non necessita di alcun procedimento di pastorizzazione e di fatto non ha scadenza, cioè una bottiglia di birra del tempo degli Egizi, se conservata correttamente, potremmo tranquillamente bercela oggi. Questo magari mi smentirai tu o mi darai ragione. Grazie infinite, ciao. Ti ringrazio ancora, ciao Francesco.
Ciao Tommaso, no, non posso parlare della birra degli Egizi, ma della quella che facevo io sì. Io non mettevo nessun conservante, tappavo la birra, me le bevevo tranquillamente un anno dopo non so quanto sarebbe durata. Ma certamente io non facevo cisterne di birra, facevamo un contenitore da 20 litri, facevamo una trentina di bottiglie, dopo quando era finita se ne faceva ancora, quindi non è che ci fosse sta produzione, dovevo mica esportarla a chissà chi, vabbè insomma, comunque io l'ho sempre bevuta buona, mi veniva bene e mi piaceva, e dopo ognuno, vabbè. Volevo dire cosa. Dennis, mi ha fatto venire in mente, volevo leggere anche altre cosette, porca miseria, ma qua è un problemaccio. La xylella sta diventando potenzialmente pericolosa nei vigneti a causa delle temperature, dell'aumento della temperatura. È un articolo che ho trovato, mi è venuto in mente quando Dennis aveva parlato del problema delle arance che si ammalavano negli Stati Uniti d'America per certe malattie. Adesso questo riguarda le vigne ed è interessante sapere questo, perché visto che tutti adesso stanno puntando sulla produzione di vino di Prosecco, bisogna andarci a pensare chiaro su cosa potrà capitare. Trovo questa notizia sul Il Fatto Alimentare in data 10 giugno 2024. Vado ad aprirla velocemente, sono le 13:17 minuti, ma riesco a leggerla, cambiandomi gli occhiali di conseguenza. Allora, è a firma di Agnese Codignola. Se il riscaldamento del clima continuerà con i ritmi attuali, o magari procederà ancora più in fretta, presto tutto il bacino del Mar Mediterraneo potrebbe essere interessato da un'infezione che in Italia purtroppo conosciamo bene, quella da xylella fastidiosa. Il batterio veicolato dalla cicala Phylenus spumarius, detta anche sputacchina, quella che fa tutta la schiumetta dove si appoggia e fa le uova, potrebbe colpire duramente Grecia, Spagna, Portogallo e Francia, oltre all'Italia, e continuare ad ampliare verso nord e verso est il suo areale di diffusione, apportando danni incalcolabili all'agricoltura, almeno fino a quando non sarà disponibile qualche rimedio più efficace della potatura. Per prevedere i possibili scenari, in particolare per quanto riguarda uno dei settori più importanti, quello vinicolo, un gruppo di ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo di Palma di Mallorca, già autori in passato dell'identificazione di una delle origini dell'epidemia europea, quella americana, ha messo a punto un modello e grazie ad esso ha mostrato che cosa potrebbe accadere nei vigneti se non si riuscisse a frenare l'aumento delle temperature. Per elaborare le loro stime, i ricercatori spagnoli si sono avvalsi dei dati meteorologici e delle informazioni relative alle epidemie degli ultimi anni. Fino ai primi anni 2000, infatti, la xylella non era presente sul suolo europeo, anche se aveva già devastato i vigneti della California. Poi, oltre al contagio degli ulivi in Puglia, la sputacchina ha portato la xylella nei mandorleti delle isole Baleari, rendendo necessaria l'estirpazione dell'80% delle piante e in alcune zone di Alicante. Partendo dai dati raccolti finora, gli autori hanno quindi calcolato che cosa succederebbe con aumenti di temperature di 1,5 gradi, 2 gradi, 3 gradi e 4 gradi centigradi rispetto alle temperature medie dell'era preindustriale, e riferito i risultati non solo alla distribuzione geografica, ma anche al singolo paese, a parametri quali le produzioni di vini di origine controllata e ad alcuni singoli vigneti. Hanno così visto che dal punto di vista geografico tutti e quattro gli scenari prevedono un allargamento via via sempre più ampio dei vigneti interessati dall'infezione, con l'Italia colpita lungo tutta la penisola, e poi la Grecia fino alla Turchia, la parte meridionale della Francia, la Spagna e il Portogallo. Se l'incremento si fermasse a 1,5 gradi di aumento di temperatura, considerando il solo criterio geografico, i paesi più colpiti sarebbero la Grecia e il Portogallo, con un aumento del rischio di infezioni del 12 e del 2% rispettivamente, cioè 12% in Grecia, 2% in Portogallo. Ma se si arrivasse ad un aumento della temperatura di più 4 gradi centigradi, i valori sarebbero rispettivamente 63% per la Grecia e più 47% per il Portogallo, numeri definiti impressionanti. Anche l'Italia e la Francia sarebbero a rischio elevato, anche se inferiore, mentre la Spagna, che è il secondo produttore europeo, rimarrebbe su livelli non troppo diversi da quelli attuali. Osservando le previsioni in base alle produzioni a origine controllata, la situazione cambia in peggio. Molte di esse, tra le quali quelle della Toscana, quelle della zona meridionale della Francia, quelle della zona spagnola di Penedès e quelle dell'area di Barraida, in Portogallo, con un aumento di 2 gradi centigradi, sarebbero ad alto rischio di scomparsa, proprio per il loro stretto legame con una specifica zona. Pur come le limitazioni del caso e con le variabili impossibili da considerare, oltre un certo livello come quelle dei microclimi, il modello ideato dai ricercatori spagnoli potrebbe essere utile per cercare di non farsi cogliere impreparati e per programmare contromisure efficaci. Tra l'altro, gli stessi autori hanno dato vita ad un sito nel quale le stime saranno sempre aggiornate e che aiuta a capire la gravità del rischio incombente. Come dimostra amaramente proprio il disastro pugliese, con i suoi 21 milioni di ulivi abbattuti, affidarsi alla speranza che non succeda nulla e pensare che le previsioni scientifiche siano infondate è il modo migliore per trovarsi in situazioni dalle quali è quasi impossibile uscire senza danni giganteschi a interi settori. Al contrario, predisporre tutte le misure possibili, tra le quali quelle finalizzate all'eliminazione delle cicale sputacchine o al loro contenimento, e la sorveglianza attiva, soprattutto nelle zone a rischio maggiore, è possibile, doveroso e porta a qualche risultato utile. Non mettere le teste sotto la sabbia, cari amici e amiche. Non come gli struzzi che vanno per girare le loro uova per tenerle sempre a temperatura. Diciamo sempre che gli struzzi sono degli idioti che quando c'è un pericolo mettono la testa sotto la sabbia, no? Vanno a girare le uova perché siano sempre riscaldate in modo uniforme. Siamo noi che mettiamo la testa sotto la sabbia. Pronto Radio Cooperativa?
Pronto Francesco, buongiorno, sono Gianluigi da Refrontolo.
Ciao Gianluigi.
Ciao, intanto questa grave novità che hai appena letto della xylella fastidiosa che tocca anche i vigneti.
Già.
E i mandorleti e anche chiaramente gli uliveti che noi abbiamo giù in Puglia, eccetera. Ma il discorso grosso è questo, è il problema delle coltivazioni intensive. Il problema delle coltivazioni intensive, lo sappiamo bene, che le monoculture, una volta che una epidemia prende piede, tutte vengono toccate, perché c'è la varietà che è la stessa, perché c'è, adesso tu hai parlato dell'effetto clima, no? Un grado, 2 gradi, 4 gradi, una cosa allucinante che probabilmente farà estinguere l'umanità, perché è insopportabile vivere a 50, 55 gradi all'aperto, ma anche dentro casa, perché mancherà l'energia per raffreddare le case. Ma il discorso è, noi abbiamo un problema analogo con... Da noi non è arrivata ancora la xylella, ma qui nella zona del Prosecco, però abbiamo la flavescenza dorata che è molto analoga, ma sappiamo anche che la xylella giù in Puglia, in oliveti che vengono lavorati e trattati dal punto di vista biologico, quindi togliendo il glifosato dalle radici, irrobustendo le radici, irrobustendo il fusto della pianta, eccetera, sono riusciti a tenerla sotto controllo.
È come il sistema immunitario umano.
Bravissimo. Allora, la mia frase è questa. Dare degli antibiotici a dei bambini sani è molto grave perché si ammaleranno. E questo è il problema della monocultura. Vogliono praticamente prevenire eventuali malattie e invece di colpire per esempio una zona ben determinata, cosa fanno? Buttano tutti i pesticidi e soprattutto gli insetticidi per uccidere la cicalina ad ampio raggio, anche quelli che non hanno bisogno,
indebolendo tutte le piante, certo.
Animali, insetti e tutto quanto. Allora il discorso è sempre il solito, bisogna cominciare a pensare che le monoculture sono devastanti e sono fortemente a rischio per questi fenomeni, perché il clima, papà sole non perdona sostanzialmente, se dobbiamo andare a 60 gradi perché abbiamo rovinato l'aria e il clima, si va a 60 gradi e quindi non si può mettere mano a questo discorso. Ma il discorso è serio, è che dobbiamo tener conto che le piante devono diventare robuste, devono essere irrobustite dalle radici, ma le radici di un terreno che ha molto humus vanno anche in profondità e riescono anche a resistere per esempio alla siccità,
certo.
Come sono negli allevamenti, sì. nelle culture biologiche. Allora dobbiamo proprio cambiare paradigma, dobbiamo proprio dire, signori, la direzione che abbiamo preso utilizzando pesticidi con chimici e macchinari enormi e monoculture dovute al petrolio a basso prezzo deve essere un paradigma che deve essere capovolto, perché per millenni si è riusciti a sopravvivere in altro modo. Ti ringrazio delle letture perché dai sempre delle informazioni molto molto originali e nuove. Grazie.
Ciao Gianluigi, ciao. Saluto Gianluigi e saluto anche tutti voi, perché sono ormai le 13:28 minuti e quindi finisco qui la trasmissione di Cosa c'è in tavola di oggi. Vi ricordo un po' quello che ho iniziato come iter in questa trasmissione, che continuerò con le prossime, quello della lettura di questo libro, I magnifici venti per le tue difese, di Enzo Spisni, edito da Sonzogno. Prossima volta continuerò le letture parlandovi ancora di questi magnifici venti. Le trasmissioni quanto prima le metterò nel podcast di Radio Cooperativa, in modo che siano a disposizione di tutti voi, di tutti noi, se vogliamo risentircele e riascoltarle, scaricarle e così via. Ringraziamo come di consueto Radio Cooperativa per esistere e quindi cerchiamo, se è possibile, di dare qualche contributo a questa emittente perché funzioni sempre meglio e possa fare sempre più informazione e cultura. Alla fine della trasmissione ci sarà il consueto spot di Alessandro e Andrea Buaretto sul 5 per 1000. Un caro saluto a tutti e una risentirci sempre per Cosa c'è in tavola tra una quindicina di giorni. Ciao a tutti da Francesco Canova.